sostituita. Serve poi con la tua indignazione. Serve poi con la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici non è mio. Quando dici Italia dici non è mio. Terra della loro terra dell'ulivo. Terra della loro terra dell'ulivo. Mistica di guerra, mistica d'amore. Mistica di guerra, mistica d'amore. Insorgi contro il fatalismo. E a comandare la paura e tra dolore e sottomissione han fatto schiava la tua nazione. Se le parole hanno altro valore e la carogna in ogni dove. E serve poco la tua indignazione. E serve poco la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici nome mio.
Quando dici Italia dici nome mio.
Terra della loro terra di lui.
Terra della loro terra di lui.
Mistica di guerra, mistica d'amore. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre e affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione. Perché quando dici Italia dici nome mio.
Quando dici Italia dici nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo.
Siamo qui su Radio Bandiera Nera, io sono Lorenzo del blocco studentesco da San Benedetto del Tronto. Siamo qui per un'altra puntata di Italianamente, introdotta sempre dagli 00 Alfa con il nome mio. Per l'esattezza è la nona puntata, quindi raga, cioè, stiamo andando avanti a piccoli passi, ma arriveremo sempre al traguardo e lo supereremo per iniziare un nuovo cammino, ovviamente. Prima di presentarvi l'argomento odierno, che magari avete visto anche dalla locandina, parleremo di Pio Filippani Ronconi, un personaggio da prendere sicuramente in esempio. Volevo fare anche un passo indietro riguardo Italianamente. Volevo perché abbiamo scelto Italianamente, perché fare questa rubrica sia su, a livello social che a livello di Radio Bandiera Nera. Partendo dal presupposto che il blocco studentesco sui volantini che volantinavano quest'anno davanti alle scuole, c'era scritto, proprio c'era un punto che andava a sostituire il punto dei volantini precedenti, che era ritrova te stesso. Questo qui si chiama appunto Italianamente, che dice: dove vai se non sai da dove vieni? Il blocco studentesco si farà promotore della riscoperta del genio italiano. I nostri artisti, inventori, poeti, eroi ed avventurieri non sono muffe antologie da studiare, ma figure archetipiche da cui prendere esempio. Incentivare le uscite nelle città d'arte e nei luoghi alti della nostra nazione. Riscoprire il nostro ambiente montano e marittimo, creare manifestazioni scolastiche nazionali in cui ogni ragazzo, dal nord al sud, potrà conoscere e rispettare i suoi fratelli e sorelle. Beh, che dire ragazzi, questo punto riassume proprio il nostro percorso su Radio Bandiera Nera e ne sono veramente fiero. Ma perché italianamente? Cioè, perché un ragazzo dovrebbe ascoltare italianamente? Partiamo dai nuovi entrati del blocco studentesco che magari entrano, sentono noi che parliamo di fuoco sacro, noi che parliamo di guerra, di trincea, noi che parliamo di eroi, parliamo di Roma, però loro non sanno, cioè questi dicono ma che cazzo parli di Roma che non sei di Roma magari. Il blocco studentesco invece con questa radio, con questa rubrica si fa promotore del far capire ai ragazzi il perché noi ci atteniamo a questa linea di pensiero, il perché noi ricordiamo determinate persone che hanno reso che hanno fatto sì che la nostra nazione si possa chiamare nazione, che la nostra nazione possa avere dei confini. Perché il ragazzo si deve avvicinare al blocco studentesco tramite questi simboli? Semplicissimo, perché il blocco studentesco si è fatto promotore di questi simboli. Il blocco studentesco è l'unico movimento che porta il fuoco sacro nato dai focolai romani e lo porta ai giorni d'oggi, ai giorni nostri. Fa sì che questo fuoco sacro ribolla nei bollenti spiriti dei ragazzi, dei militanti del blocco studenteschio, faccia sì che riecheggia nei loro cuori, faccia sì che arda nel loro petto. Gli eroi che noi ricordiamo, come noi oggi ricorderemo Pio Filippani Ronconi, come abbiamo ricordato Dante Alighieri, o abbiamo ricordato Niccolò Gianni, Sergio Ramelli, Alessandro Pavolini, tutte queste persone che noi abbiamo ricordato fino ad ora hanno segnato la nostra nazione, hanno fatto sì che la storia della nostra nazione sia legata da un filo rosso, un filo che non si taglierà così facilmente. Un filo che scaglia la storia della nostra nazione fino ai giorni nostri. Comunque, vi presento l'argomento odierno, ovvero Pio Filippani Ronconi, che è morto l'11 febbraio del 2010, quindi poco tempo fa rispetto agli eroi che abbiamo nominato precedentemente. Quindi si può anche collocare ai giorni nostri. Un decennio fa è morto, diciamo, ed è stato un militare ed un esoterista italiano. Oggi, comunque, vi parlerò di questo argomento facendo una breve introduzione sul personaggio, parlando della sua biografia, della sua storia, di quando si è arruolato e tutto. Poi toccheremo anche, soprattutto l'essere spirituale, il testimone che ci ha lasciato Pio Filippani Ronconi. Sul discorso dei giovani e sul suo discorso alla romanità. Oggi intanto volevo accogliere Sergio, il responsabile cultura del blocco studentesco, qui ai microfoni di Radio Bandiera Nera per Italianamente. Lui ha fatto la prima apparizione su questa RBN 2.0 proprio con me e Brufo nella prima puntata di Italianamente, quando abbiamo parlato abbiamo introdotto un po' il tema di Italianamente, abbiamo parlato dell'Unità d'Italia e di Gaio Giulio Cesare. Oggi ritorna qui su RBN per darci qualche testimonianza su Pio Filippani Ronconi, raccontandoci magari qualche aneddoto, poi lui saprà sicuramente intrattenervi. Adesso ci facciamo una pausa musicale e ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Bronson. Mi raccomando, spero che già l'avete sentito sui social, regà. Se così non fosse, andate subito a sentirlo, a lasciare like alla pagina e al video su YouTube. Noi adesso comunque ce lo riascoltiamo tutti insieme.
Ricordo ero solo un bambino, oggi come ieri per strada io e te, capelli corti e la testa calda, accento celeste.
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN, ci siamo appena ascoltati il nuovo singolo dei Bronson, che parla di fuoco sacro, parla di caduti, parla di fratellanza. Quella fratellanza che noi oggi ci lega dal nord al sud dell'Italia in promessa per un'idea. Abbiamo fatto una promessa per rispettare un'idea noi. Comunque, torniamo al nostro discorso di Pio Filippani Ronconi, che nasce a Madrid il 10 marzo 1920, quindi un secolo fa, da una famiglia aristocratica di nobiltà romana. Quindi diciamo che inizia la sua vita in una condizione agiata, ma a seguito dello scoppio della guerra civile spagnola sono costretti ad emigrare in Italia, quindi si spostarono in Italia. Pio fu sin da subito uno studioso di lingue indoeuropee e per questo più tardi fu impiegato all'EIR, ente italiano per le audizioni radiofoniche, come appunto lettore di radiogiornali in lingua straniera. Quando invece scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, subito si schierò, diciamo, si arruolò volontario nella Compagnia Volontari Universitari e combatté in Africa settentrionale italiana per difendere il suo popolo, la sua patria. Si contraddistinse subito per la sua tenacia ed il coraggio, e quando fu promosso sergente venne anche decorato con alcune onorificenze. Quindi, cioè, sin da subito fa capire il suo amor di patria e diciamo che si contraddistingue agli altri, si eleva a livello combattente, a livello militare. Dopo la caduta di Mussolini e la fondazione della Repubblica Sociale Italiana, si arruolò nella Legione Italiana delle SS, che noi abbiamo ricordato anche la scorsa puntata con una canzone, perché il 2 maggio finiva la battaglia di Berlino, dove in 1 km² di rovine i militanti, i soldati dell'SS della Charlemagne hanno difeso la propria idea e la propria nazione. Tornando a Ronconi, dopo che si è arruolato nelle SS italiane e per il suo impegno nella difesa del fronte di Anzio, ricevette dal comando tedesco la Croce di Ferro di seconda classe, che è un'onorificenza abbastanza importante per quell'epoca e soprattutto per quella squadriglia. Quindi anche qui si fa riconoscere e si contraddistingue. Ronconi è sicuramente un personaggio che deve essere ricordato nella nostra nazione per il suo sacrificio militare e per l'eredità spirituale che ha lasciato a noi, giovani italiani, ma soprattutto giovani europei, che dobbiamo riscoprire la nostra, non solo nazione, ma la nostra terra europea, quella terra che ha visto come padri fondatori molte persone, tra cui tantissimi italiani, che hanno scritto i confini del nostro continente, possiamo dire. Comunque, noi siamo giovani europei che abbiamo voglia di costruire un domani prosperoso per la nostra terra, sotto l'ombra e i simboli sacri come il fuoco, e con l'unico obiettivo della vittoria. Io ho fatto questo breve, brevissimo proprio, riassunto della vita di Ronconi, perché mi vorrei concentrare soprattutto sul culto della romanità, su quello che lui vuole far intendere per romanità. Leggendo anche uno scritto in cui, cioè, questo scritto l'ho letto anche durante la puntata della Fondazione su Roma, ma non è mai troppo rileggerlo per far capire a chi ci ascolta, magari ai nuovi, ai vecchi, giovani oppure, che noi ci concentriamo molto su questo tema perché a noi è molto caro, la nostra madre patria, la nostra Roma da cui tutto è nato, dal fuoco sacro portato da Enea, portato avanti da Romolo fino ad arrivare ai giorni nostri, che ha accompagnato i nostri caduti quando erano sul fronte durante la prima guerra mondiale. Comunque, non mi voglio dilungare troppo con le parole perché subito dopo di me ci sarà l'intervento di Sergio, che sarà sicuramente molto importante. Quindi mi raccomando, restate connessi. Adesso invece ci ascoltiamo una canzone dei fantasmi del passato, ovvero Danza sulle macerie. Dai, raga, buon ascolto.
buonasera a tutti, buonasera Lorenzo, grazie per questo invito su Italianamente e per questa puntata dedicata a una figura che secondo me esemplifica al massimo quello che è lo spirito un po' di questa rubrica di Italianamente. Ci eravamo prefissati di far conoscere figure che sapessero conciliare l'essere italiani nel mondo dell'azione, nel mondo della cultura, nel mondo dell'innovazione. Pio Filippani Ronconi è la sintesi dell'uomo italiano in quanto uomo di pensiero e di azione e rappresenta per chi oggi cerca quel tipo di uomo differenziato una vera e propria pietra miliare, un esempio senza tempo. Vorrei partire nel mio intervento ricordando quando solo qualche decennio fa, nel 2001 credo, Ronconi iniziò una collaborazione attiva con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera aveva in mente di far scrivere Ronconi ovviamente di materie del suo campo, nel campo della cultura, delle lingue, della filosofia. Ciò che ovviamente il Corriere della Sera ignorava e che fu presto ricordato da quello che oggi potremmo dire un segnalatore di professione era che il professore in gioventù fu irrimediabilmente un SS italiana, un fascista, un aderente alla Repubblica Sociale Italiana. E questo ovviamente, come sarebbe inaccettabile oggi, figuriamoci nel 2001 quanto sarebbe potuto essere inaccettabile per un quotidiano poi come il Corriere della Sera, che rappresenta forse il media mainstream più forte d'Italia, proprio l'organo di stampa del governo in ogni sua sfaccettatura. Questo ci dimostra come in realtà in Italia già non solo nell'ultimo periodo ma già da decenni sia in atto una vera e propria pulizia all'interno delle redazioni, all'interno dei giornali, all'interno dei media principali, di ogni voce fuori dal coro, anche se ovviamente anche se estremamente qualificata come lo era la voce di Ronconi. Ronconi era innanzitutto un professore, un accademico, stimato orientalista internazionalmente riconosciuto. Lui stesso fu allievo di Tucci, un altro grande orientalista noto in tutto il mondo per le sue ricerche, per i suoi scritti sulla religione indiana, sul Tibet, sul mondo asiatico, sull'Islam, sulla tradizione indiana, cinese, persiana. Ronconi fu ospite dello Shah di Persia in occasione del bimillenario dell'impero Achemenide, scusate. Quindi parliamo di una figura che già dal dopoguerra si era affermata nel suo campo e aveva raggiunto picchi altissimi mai raggiunti da nessun altro italiano. Eppure nel 2001 il Corriere della Sera pensa bene che il passato da SS del professor Ronconi non potesse essere superato, che essendo un SS Ronconi era come Hitler, era il male assoluto, un nemico fisico da eliminare dalle colonne di un quotidiano. Quindi, a scanso delle virtù professionali, sappiamo benissimo che in Italia contano di più le idee politiche. Ciò che Ronconi disse appena subito dopo allontanato dal Corriere della Sera è esemplificativo del suo spirito, di ciò che in realtà lui è, cioè un aristocratico, però nel miglior significato del termine. Disse una frase che è rimasta accolto nel segno, disse: l'acqua bagna, il fuoco brucia, è il Dharma come lo chiamano gli indiani, sarebbe a dire che ognuno fa le cose con i mezzi che ha. E aggiunge: c'è gente che striscia nel fango e non può far altro che inzaccherarti. Questa è un po' la sua risposta quasi aristocratica, distaccata da quello che è un fatto indegno già per sua natura, non perché lui fosse chissà chi, ma perché indegna di un uomo, indegna di un giornale, di una testata. Un aristocratico distacco che lui stesso esercita più volte nella vita, lui che è conte, un patrizio romano, un'aristocrazia che lui intende non come decadentismo, ma come veramente spinta a migliorarsi, ad essere i migliori, che è il significato reale della parola aristocrazia. Lui che conosceva una quarantina di lingue, un accademico di rango, uno studioso che pubblicò una ventina di libri su culture e filosofie orientali e un iniziato che addirittura tradusse dal sanscrito le Upanishad, cioè i testi sacri del periodo vedico. Ma come dicevamo, non solo un uomo di sapere e di profonda cultura, ma prima di tutto uomo d'arme. Infatti la sua aristocrazia giunge dal sangue, quella della sua famiglia. Il padre, ingegnere e possidente nelle lande sconfinate della Patagonia, che nel 1915 lasciò tutti i suoi averi in Sud America per tornare a difendere l'Italia in guerra. Quindi, come vediamo, già dal carattere familiare abbiamo quello che sarà il destino di Pio Filippani Ronconi. Anche la madre si narra che in Spagna, durante il periodo della Repubblica, della Guerra Civile, scusate, intimò al capo Plotone, che stava per fucilarla, gli intimò di prestargli un giubbotto, dicendo: c'è freddo, non voglio che tu possa pensare che stia tremando dalla paura. Quindi, come vediamo, veramente un carattere di fuoco, quello della famiglia. Ronconi, appunto, come la sua famiglia, è spinto all'azione e quando vede spalancarsi in Italia l'abisso dell'8 settembre 1943, non ebbe dubbi su quello che doveva fare, su quale fosse la via giusta da perseguire. Sono un patrizio romano, disse al reclutatore tedesco per farsi mandare al fronte, e come tale mi compete di morire riscattando la vergogna dei più. Una scelta cavalleresca, potremmo dire, di altri tempi. Ed in battaglia effettivamente poi lui ebbe quella gloria bramata, lui che bramava una sorta di avventura, una poesia vivente. Partecipò così alle prime battaglie che videro impiegate le forze della Repubblica Sociale durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi sul fronte di Anzio Nettuno, dove ci fu la vera ed unica difesa della città di Roma, sia in quanto valore materiale che quanto valore spirituale, perché una volta occupata Roma non si sarebbe più tornati indietro. Ma anche durante il conflitto, anche durante le vicende più cupe del fronte, lui seppe sempre mantenere quell'aristocrazia che lo contraddistingueva, quella pietas romana. Era uno specialista, diventò specialista nel corpo a corpo, era innamorato dell'arma bianca e dirigeva delle vere e proprie incursioni oltre le linee nemiche. E qui, durante la guerra, ci lascia una delle testimonianze più toccanti di quella che è la storia di un soldato. Ci racconta che lui stesso aveva imparato dal nemico, dagli australiani addirittura, che non si lascia nulla nelle mani del nemico, tantomeno il corpo di un giovane eroe diciottenne. Infatti, uno dei racconti appunto più toccanti è quello in cui lui, al termine di un'azione notturna, con il sole già alto, quindi ben visibile, passò a pochi metri dalla linea americana con il corpo di un commiletone in spalla, perché non doveva abbandonarlo. La sua etica imponeva di non poter abbandonare un commilitone, seppur morto, nelle mani del nemico. E gli stessi americani, di fronte a questa scena, non riuscirono ad aprire il fuoco, perché evidentemente sentirono, vederono ciò che in realtà è il cameratismo che si forma in prima linea. Come può un soldato che vive con la sua stessa natura sparare a un altro soldato che sta portando via il corpo di un commilitone morto? Non si può. Anche Ronconi, essendo stato soldato, nelle sue memorie non cova mai odio verso il nemico. Lui sa che era il suo nemico, sa qual era il suo dovere, ma non c'è mai una punta d'odio nelle sue parole quando narra degli scontri all'arma bianca con gli americani o quando racconta dei soldati russi. Egli stesso si dice avesse una visione molto particolare. Sapeva che i soldati russi non si battevano per il comunismo, sapeva che si battevano per la Santa Madre Russia, per quei valori in realtà molto più tradizionali che quelli del socialismo internazionale di stampo sovietico. Sapeva che nonostante il comunismo ateo avesse da più di 30 anni il potere in Russia, ciò che spingeva un soldato a combattere non era il comunismo, sapeva che era la difesa della terra, delle radici, a fare di un uomo pronto ad uccidere. La guerra lo ha attraversato, facendolo quasi del tutto suo. Sempre lui racconta che, essendo alto 1,78 m, non si poteva arruolare nei paracadutisti, non lo presero per mezzo centimetro. Racconta che non ci riuscì neppure mettendo una saponetta sotto il tallone per alzarsi di più da terra. E questo per lui fu una profonda vergogna. Ma nonostante questo non si deve aver vinto e fece la guerra nel modo migliore possibile. Racconta: nel mio corpo si sono avventati i pidocchi e le bombe, ho avuto tutte le malattie, tutte le smorfie della morte, anche tutti i suoi recessi, la diarrea di sangue, l'epatite, la setticemia. Per questo non ho mai permesso a nessun signorino vestito bene, quelli che vedevo nelle scuole ufficiali, di insegnare a me la guerra. Come dicevamo, appunto, uomo di azione e cultura, ma con una radicata spiritualità. Una persona che seppe elaborare una personale via del sacro in un percorso che durò tutta l'esistenza. Un uomo completo, integrale, alla ricerca costante di un'etica pratica che muovesse i suoi passi. Ronconi muore l'11 febbraio 2010, in una Roma magicamente coperta di neve. Il suo funerale fu celebrato con un rito russo ortodosso, quindi a dimostrazione di quale figura universale stiamo parlando. Un legame, quello con l'Oriente, che quindi si conchiude anche negli stessi funerali. Si potrebbe dire che il legame con quell'Oriente, durato e coltivato per tutta la sua esistenza terrena, la sua adesione all'idea che la Terza Roma si trovasse in Russia, a Mosca, quello che Ronconi ci lascia in eredità è una pratica quotidiana. Una volta, quando fu pubblicata un'intervista di Pietrangelo Buttafuoco, gli fu chiesto se per caso gli pesasse la vecchiaia. Disse semplicemente che non gliene importava un fico secco, anche se dimenticava molte cose. Disse semplicemente che ebbe la fortuna e la possibilità di vivere la poesia nel senso greco, la bellezza di esprimere me stesso in quella che era la vita di un caballero. E disse, concludendo, che aveva passato attraverso queste esperienze come un divertimento. Quindi quello che ritroviamo nelle sue parole non è mai risentimento, ma sempre pure semplice poesia, bellezza per l'azione, per il gesto ardito. Quando gli chiesero da cosa era mosso, lui rispose: dalla necessità di riscrivere il mondo, cominciando da me stesso. Cercavo di mettere le mie deboli forze sotto i piedi, perché o si vive o si muore, ma se si vive bisogna darsi un po' da fare. Esercitarsi col fisico, esercitarsi con la mente, esercitarsi con lo spirito. Quindi, se c'è un insegnamento che Ronconi ci lascia, è che la vita culturale, la vita spirituale, non può essere divisa, e anzi ne sarebbe menomata se venisse divisa, da quella che è la vita pratica, dall'azione. Non ci si può esentare dalla battaglia, perché la battaglia è dalla battaglia che sorge lo spirito. Quindi spero di non essere stato eccessivamente pesante, spero che andrete ad approfondire questa figura, di cui fortunatamente abbiamo molte testimonianze, anche audio, anche video, su YouTube, quindi facilmente fruibili da chiunque. Abbiamo molte testimonianze scritte, da interviste del Barbadillo, di Buttafuoco, interviste pubbliche, quindi senza nessun segreto di Stato. Vi invito ad approfondirlo, perché è veramente l'esempio di italiano che sa sintetizzare oltre le parti, che sa prendere dall'universo ciò che è necessario all'uno, ciò che è necessario a lui, al suo sangue. Quindi spero di avervi interessato, spero che approfondirete questa figura, spero che questa rubrica Italianamente vi stia facendo conoscere personaggi che spesso sono rimossi un po' dalla coscienza collettiva italiana, perché o figli dell'idea sbagliata della parte sconfitta, o perché semplicemente non allineati al politicamente corretto imperante. Quindi passo la parola, grazie a Lorenzo, grazie a RBN, e ci sentiamo prossimamente sicuramente. Yeah.
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN, ringraziamo Sergio per il suo intervento ed ora proseguiamo il nostro discorso su Ronconi. Come vi avevo anticipato, parleremo del culto della romanità, del significato di romanità, del significato che assume la parola romanità per lui. Per questo vi leggerò un discorso sulla romanità proprio di Pio Filippani Ronconi. Ora è questo. Conviene ricordare che se noi abbiamo un particolare destino di essere nati sul finire di questo secolo e vivere queste esperienze in questo particolare popolo, con questa particolare abitudine, dall'abitudine nel vestirsi e del mangiare, fino a quelle più spirituali, questo non è un caso. È veramente un Elecchio Deorum. Sono gli dèi che ci hanno spinto a nascere in questo momento, in questa cultura, in questo popolo. E dobbiamo, in un certo modo, restituire a loro la grazia che essi ci hanno dato. È necessario far rinascere la nostra razza, perché la nostra razza è stata sovente confusa con la razza animale. Noi non siamo degli animali, e anche se avessimo il volto di pelli rossa, o di persiani, o di polinesiani, noi siamo romani, perché abbiamo prima di nascere eletto di essere romani. Altrimenti non saremmo nati romani. E anche non parlo di Roma come città, ma dico Roma come realtà spirituale. Ora, riconoscere questo implica tre ordini di doveri: costantemente mantenersi presenti dentro la propria pelle, esercitarsi, avere una condotta particolare, disprezzare il facile, il comodo, disprezzare l'inutile lusso, essere uomini raffinati, ma essere uomini fermi, mantenere la fedeltà della parola e nel fisico esercitarci a combattere. Ecco ragazzi, questo qui è il discorso del prof Ronconi in merito al significato di romani, di romanità. Parole emozionanti che ci fanno sicuramente riflettere. Ronconi, tramite questo discorso, ci vuole lasciare un messaggio che però bisogna cogliere, bisogna saperlo cogliere, ovvero la grazia di poter essere romani. Gli dèi ci hanno concesso un beneficio. Dobbiamo essere orgogliosi di essere romani. Dobbiamo vivere secondo il culto della romanità. Dobbiamo prendere quel famoso fuoco sacro di cui abbiamo sempre parlato, che brucia tra i focolai di Roma, e dobbiamo far sì che ci accompagni nel nostro cammino verso la vittoria, nel nostro cammino spirituale. Dobbiamo trasmettere quel fuoco a chi vive a fianco a noi, ai nostri fratelli, ai nostri camerati. Quel fuoco sacro, che ne abbiamo già parlato, ma non mi stancherò mai di dirlo, arde dentro il nostro petto, come dentro il petto di Ronconi, come dentro il petto di Sergio Ramelli, come dentro il petto di Niccolò Gianni, di tutte le persone che abbiamo parlato e di tutte le persone di cui andremo a parlare. Comunque, adesso ci sentiamo un discorso di Pio Filippani Ronconi che si chiama Conversazioni sulla romanità. Potete trovarlo anche su YouTube. Noi ce lo ascoltiamo qui e poi lo commenteremo e lo analizzeremo insieme.
Non sono venuto qui certamente per fare cultura o per fare reducismo, perché ciò che abbiamo alle spalle ci serve esclusivamente da monumento per continuare avanti e guardare avanti. Il fatto che io parli della romanità e soprattutto dei romani dipende dal fatto che si presentano in questo momento, in questo particolare periodo direi di marciume, di putrescenza, di quelle che sono le strutture anche statuali di una nazione come la nostra, si presenta una urgenza, che è quella di abbeverarsi alle fonti della nostra gente. La pianta romana è un'anomalia, perché la pianta romana, pur agendo e muovendosi con la perfetta normalità, ma una normalità sovraccaricata, è riuscita a sviluppare delle attitudini propriamente spirituali che la loro, diciamolo chiaramente, in cultura rispetto ai popoli che erano vicini, etruschi, umbri, greci, che la loro incultura avrebbe reso impossibile. vi era veramente un elemento molto particolare e molto speciale. Possiamo dire che i romani erano figli di un destino. I romani sono nati praticamente da una leggenda che è stata contestata già nell'antichità, ma non è stata mai demolita. Adesso dagli scavi recenti fatti a Santo Modono, poi ad Ardea e altri luoghi, a Lavinio, si è visto che la famosa favola di Enea era vera. La virtus romana in che cosa consisteva? La virtus romana consisteva in due orientamenti. La pietas, l'essere pius, che non è essere collotorto, è il sentire dentro di sé continuamente mormorare gli dèi, sentire la voce degli dèi, consacrare lo spazio in cui si cammina ripetendo attraverso esso l'archetipo che gli dèi mi hanno dato, la pietas, e poi la fides, essere coerente con la parola e dare in parola quello che è il moto del cuore e del pensiero. Attraverso la pietas l'uomo è in rapporto con gli dèi, attraverso la fides l'uomo era confratello di tutti gli altri uomini della civitas. Il procedere dell'esercito romano, noi certamente abbiamo molto presente l'esercito romano, ma significava segnare il luogo dove erano passati con altrettanti accampamenti, magari in germe, che poi diventavano delle città. Ogni posto era consacrato dal cardo che andava da nord a sud e dal decumano che andava da est a ovest, cioè queste due linee, al centro vi era praticamente una ripetizione del foro romano, con la tenda in cui vi era il comandante della legione o il tribuno che comandava il manipolo, cioè vi era continuamente una proiezione di quella che era la loro anima sul luogo dove si trovavano.
Beh ragazzi, che dire, sicuramente un'emozione sentire un discorso di Ronconi, soprattutto per le parole che pronuncia, quando dice che i romani sono figli di un destino, il destino che ha fatto sì che Enea approdò sulle coste del Lazio per la fondazione di una civiltà. Insomma, da Ronconi non possiamo far altro che imparare e dobbiamo raccogliere i suoi insegnamenti e far sì che ci accompagnino nel nostro cammino. Il mito di Enea non è solamente una favoletta che si racconta a scuola, non è una favoletta che raccontano i professori perché così sta solamente nel programma scolastico. Il mito di Enea è il mito della fondazione della nostra civiltà, il motivo per cui noi oggi siamo qui a parlare. E Pio Filippani Ronconi ce l'ha ricordato, ma sta a noi ricordarlo a tutte le persone che ci ascoltano e che incontriamo quotidianamente, che noi siamo figli di Roma, figli d'Italia e figli di Enea. Comunque la puntata non si è ancora conclusa, perché dopo la pausa musicale, in compagnia dell'Ultima Frontiera, figli di Enea, con figli di Enea, parleremo del testimone che ci ha lasciato Ronconi, del consiglio ai giovani che ha dato.
Che ci ricordano da dove veniamo e chi siamo. di un tuono che dal cielo si scaglia, di un legionario, di un ardito in battaglia, di una vestale al sacro fuoco che veglia. Figli di Roma, figli d'Italia, figli di Enea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole, figli del mare e della montagna, figli di Roma, figli d'Italia. Questa mia patria violentata da banchieri e mercanti, e penso alla storia e penso ai miei padri, poeti, eroi, condottieri e santi, e vedo quei marmi e quegli altari che ci ricordano la luce di ieri, che ci ricordano da dove veniamo e chi siamo. Figli di un tuono che dal cielo si scaglia, di un legionario, di un ardito in battaglia, di una vestale al sacro fuoco che veglia. Figli di Roma, figli d'Italia, figli di Enea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole, figli del mare e della montagna, figli di Roma, figli d'Italia.
Quanto è bella sta canzone, regà. Figli di Roma, figli d'Italia, cioè ci rappresenta proprio. Congratulazioni all'ultima frontiera che ci vanno sempre a immedesimare in queste situazioni. Comunque, riprendiamo il discorso su Ronconi. Voglio consigliare anche un altro video che si trova su YouTube, dove Ronconi proprio dà un consiglio ai giovani di oggi. Una parte di questo video, la prima parte, l'abbiamo letta. L'ho letta prima quando parlava della romanità, perché era anche presente nel discorso della romanità. Adesso andiamo avanti, non ve lo farò sentire perché dopo magari sentiamo solamente Ronconi. È meglio spiegarlo secondo me, perché magari molti, magari giovani appena arrivati nel blocco studentesco, magari giovani che ci ascoltano non lo comprenderanno al meglio. E il nostro compito è farli immedesimare nelle nostre situazioni, far sì che loro riescano a capire questi eroi, questi personaggi. Ronconi dà un consiglio ai giovani dicendo: raccomando a tutti gli uomini che mi avvicinano, come ho fatto con mio figlio, praticate pugilato, praticate schermi, praticate karate, qualsiasi cosa, ma datevi da fare. Fate risorgere lo spirito della congiuntura, delle vostre ossa, tutto il vostro corpo deve essere un'immagine di quello spirito. Cioè, il nostro corpo ci rappresenta, raga, per questo è importante fare sport, ma soprattutto acculturarsi. Mens sana in corpore sano. Questo era un motto del blocco studentesco, è un motto del blocco studentesco che si trovava sempre sui volantini, che magari potevate vedere davanti alle scuole. Quest'anno questo motto è stato sostituito con il motto Semper ad Amas, che però costituisce lo stesso significato fondamentalmente. Quindi bisogna sempre tenersi costantemente allenati, sia a livello fisico ma soprattutto a livello mentale, a livello spirituale. Ronconi invita tutti i giovani qualche volta ad andare in montagna, a riscoprire la natura, a far sì che quel nostro spirito guerriero ci ricopra in quei piccoli momenti che noi trascorriamo su una montagna. Noi, come blocco studentesco Marche e Casapound Marche, ogni anno andiamo in montagna, purtroppo una volta all'anno, ma cercheremo di andarci più spesso. Andiamo all'anno soprattutto in un periodo che si sta avvicinando per ricordare un nostro militante caduto durante un'esercitazione della Folgore. Sto parlando di Fabio Comini, un militante di Casapound Ascoli. Io purtroppo l'ho conosciuto pochissimo. Probabilmente ci ho parlato solamente una volta, perché nel periodo in cui io sono entrato a militare con Casapound Italia, lui era, mi sembra che era appena, cioè ripartiva dopo poco tempo che io ero entrato, quindi non ho avuto l'occasione di approfondire la mia conoscenza con lui purtroppo. Però date le testimonianze dei militanti ascolani oppure dei ragazzi di San Benedetto che l'hanno conosciuto, hanno tutti parlato bene di lui, ricordandolo sempre come una persona degna di stare a questo mondo, di una persona fedele all'ideale e che combatteva per la propria nazione, per la nostra nazione. Quindi, perché no, non ricordare anche lui? Anzi, bisogna ricordarlo. Ogni anno andiamo su questo monte che si trova sopra Ascoli, che purtroppo adesso non mi riviene il nome, dove c'è una croce con una targhetta con scritto più alto o più oltre. Ciao Fabio. Ogni anno andiamo lì, ci riuniamo, gli dedichiamo il presente per farlo sentire sempre più vicino a noi. Questo è anche un po' quello che vuole Ronconi quando dice andare in montagna a riscoprire noi stessi. Ronconi ci dice di non disprezzare la nostra terra, di non disprezzare il nostro tempo. Perché loro all'epoca andavano in montagna quando sotto la pioggia battente con magari solamente dei teli addosso e delle scarpe che loro le nostre scarpe nemmeno se le sognavano, diciamo, durante la campagna di Albania avevano i piedi marci per l'acqua e delle mantelline per soprabili. Cioè la nostra condizione di vita è molto più agiata della loro. Non so se fortunatamente o purtroppo, perché magari molti giovani dovrebbero essere reindirizzati verso questa via dell'uomo antico, che li potrebbe aiutare nella riscoperta di loro stessi. Un consiglio che dà sicuramente Ronconi ai giovani è di riscoprirsi, di riscoprire la civiltà, sul perché noi siamo italiani. Perché abbiamo il compito di rifondare la nostra nazione, soprattutto in questo momento che l'Italia entrerà in una grave crisi, anzi già c'è entrata in questa crisi e sta a noi farla rialzare. Nei momenti difficili, nei momenti felici di una grande nazione, la gioventù prende gli esempi, nei momenti difficili li dà. Il blocco studentesco si farà portatore di questo motto, darà gli esempi a tutta la nazione su come comportarsi in questa emergenza. Il blocco studentesco sarà sempre a fianco dei cittadini italiani e sempre a fianco degli studenti in queste nuove battaglie che andranno ad affrontare. Soprattutto a breve ci dovrebbero essere gli esami di maturità, vedremo come saranno imposti, poi vedremo come sarà imposto il nuovo anno scolastico, come si procederà a livello strutturale. Comunque il blocco studentesco sarà sempre al fianco degli studenti, li riporterà alla scoperta di loro stessi, alla riscoperta dei padri fondatori della nostra nazione. Farà sì che loro ritrovano quel genio italiano che ci contraddistingue sicuramente. Comunque, adesso ci sentiamo una canzone. Adesso, per ricordare Fabio, per rendergli onore, per rendere onore a Pio Filippani Ronconi, a tutti i nostri caduti, mentre ci avviciniamo verso la conclusione, ci ascoltiamo Il destino di un guerriero, dell'ultima frontiera, per ricordare i nostri guerrieri, chi ha combattuto per questa terra e chi ogni giorno combatte per questa terra.
Thank you. vedrai nel Valhalla.
Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Italianamente. Oggi abbiamo parlato di Pio Filippani Ronconi, sicuramente, come ha detto Sergio, il personaggio che riassume proprio la nostra rubrica di Italianamente, di italianità, un personaggio che esprime al meglio la sua italianità, il suo amor di patria. Ringrazio nuovamente Sergio per il suo brillante intervento, come al solito. Ci ha saputo intrattenere con le parole e ci ha fatto immedesimare un po' nella figura di Pio Filippani Ronconi. Colgo l'occasione anche per rilanciarvi il suo invito di approfondire questa persona, questo personaggio, perché è una persona veramente importante che avrà sicuramente da insegnare. Colgo anche un altro invito di Sergio, un invito, volevo sapere se tutti voi state ascoltando questa rubrica e se vi sta aiutando nel cammino della vostra vita per la riscoperta di personaggi che molto spesso vengono accantonati dalla storia, vengono accantonati dalla cultura, vengono accantonati dalla scuola italiana. Probabilmente i professori, tra i sessantottini, che magari si dimenticano di quel personaggio che magari ha fatto la storia di questo paese, come può essere Pio Filippani Ronconi, come poteva essere Niccolò Gianni. O quelle persone che sono morte per un ideale, come può essere Sergio Ramelli. Tutte queste persone devono essere ricordate, hanno il diritto di essere ricordate ed è il nostro dovere ricordarle. Come oggi ho ricordato anche il nostro Fabio Gomini, a cui molto presto gli dedicheremo anche una puntata qui su Italianamente. Quindi mi raccomando, rimanete connessi, raga. Noi adesso chiudiamo questa puntata odierna. Vi ricordo tutti gli appuntamenti del blocco studentesco, che li potete trovare sulle pagine social, su Telegram o su Instagram. Ci troviamo anche su Twitter. Spero che stiate leggendo gli articoli del blocco studentesco, che anche quelli pubblicati sul Primato Nazionale. Comunque, noi ci vediamo, noi ci sentiamo ogni mercoledì dalle 15 alle 16 qui in esclusiva su Radio Bandiera Nera. Dai!
Uomini mangiò, squarciamo il buio nel
dai mani di notte nel guado sperduti, cadiamo a decine, tornetto remuti, le truppe d'assalto sono benedette con grappa del piave del 17, la sveglia in caserma si chiama granata, su truppen oltre l'isonzo sono in ritirata, Cadorna ritorna, è un vizio di forma che l'ala d'Italia su Vienna fa ombra, un fischio lontano spegne sigarette, il più giovane cade, si è messi alle strette, partiti in 40, ritorniamo ora, i 99 sorridono ancora.
Come tuoni di maggio, squarciamo il buio un istante, lanciamo all'intruste il bacio, lo aspettiamo verso la nostra morte.
Terra vive per vento, togli amore, ricorda il loro pianto, agisci il loro nome, ascolta questa terra, ha dato tanto, sconfitto il tempo, Moschetti, esempio, calpesta questi prati, il suo sussurro, le che c'è nella notte, il tuono, il suo tumulto, troppo tempo invano, sei seduto, l'esercito italiano, il più grande mai veduto, lo senti, non scivola mia, da questa patria mia, sangue, color, sangria, l'Italia è l'armonia, il passo è lo stesso, spesso senza il metto, ma con le spille sul petto.
Come tuoni di maggio, squarciamo.
Radio Romano, fronde dall'oro, truppe d'assalto, il terrore del nemico, diversi in campo aperti sul petto, pugnali in alto, me ne frego come morto, e soffio alto, un grido nel vento, ora si avanza senza sbarramento, scomposti al passo, primi nell'urto, nulla e bestemmie, sento il loro canto, perché portiamo un teschio sul petto, perché portiamo il lutto come Gaia ha detto, il nero addosso è il più bel colore, il teschio è simbolo del nostro primo amore.